Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati al nostro medico di famiglia che oggi a grandissima richiesta ospita, perché ce lo avete chiesto voi direttamente, ospita il dottor Francesco De Paola, che è urologo e oncologo, insieme ovviamente al nostro mitico Alessandro Lembo, che è il mio compagno di banco e conconduttore di questa trasmissione. Intanto buongiorno Alessandro.
Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori.
Allora Alessandro, noi oggi abbiamo chiamato il dottor De Paola perché molti ascoltatori ci hanno sollecitato a parlare di uno dei una delle patologie oncologiche più diffuse e soprattutto purtroppo per noi con dei valori di crescita esponenziali. Stiamo parlando del tumore della prostata. Un tumore silente, un tumore che di solito ci si accorge di avere quando qualche dato di qualche esame mostra che ci sono delle discrepanze o comunque il famoso PSA che dà dei dati abbastanza inquietanti. A quel punto si va appunto dall'urologo, però molto spesso ci si trova davanti a un tumore che è già abbastanza diffuso. Intanto dottor De Paola, benvenuto a Oltrelago e ci racconti subito da dove si parte, perché la prima cosa che si fa con i tumori di questo genere è la prevenzione anche in questo caso. Allora, partiamo, come si dice, a bovo. La prevenzione di questo tumore come si fa?
Dottoressa, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno all'amico e collega Alessandro Lembo e grazie per l'invito. Diciamo che migliore introduzione non si sarebbe potuta avere, perché il problema è esattamente quello che la dottoressa ha sottolineato. Oggi c'è una maggiore sensibilità nei confronti di una malattia che non è una novità, semplicemente negli ultimi anni, non è nemmeno recente, la cosa viene diagnosticata con maggior frequenza perché c'è appunto una sensibilizzazione da parte del medico, certo, del medico specialista, del medico, diciamo, di famiglia e dei pazienti, grazie a informazioni che sono sempre un po' più frequenti. Qui, se posso fare una notazione critica, purtroppo per quello che riguarda i mass media, della prevenzione in urologia se ne parla poco, per cui è oltremodo meritoria questa iniziativa.
È verissimo ha ragione dottor De Paola, perché infatti tutti quanti quei nostri ascoltatori che ci hanno sollecitato a fare questa trasmissione ci dicevano: parlano di tutto in televisione ma di questo ne parlano pochissimo, parlatene voi, e siamo qui infatti a parlarne. Allora avanti con la risposta alla domanda che le ho posto prima.
Dottoressa, l'inizio è proprio quello che sta facendo Web Radio, Radio Oltrelago, la vostra web radio, cioè sensibilizzare il paziente, ma sensibilizzare non ai sintomi, perché purtroppo questa è una malattia che, come lei diceva nell'introduzione, è spesso silente, anzi quasi sempre silente, diventa sintomatica solo quando purtroppo i giochi sono fatti, si è molto avanti e le possibilità di guarigione si riducono drasticamente, anche se grazie a tutte le innovazioni terapeutiche che abbiamo avuto negli ultimi anni si è guadagnato tanto sull'aspettativa di vita, però parliamo di aspettativa di vita in pazienti che quando sono sintomatici sono già metastatici. Ecco. Per cui il discorso di base è la cosa bisogna fare, sensibilizzare a cosa? Ad andare dallo specialista non quando si hanno i sintomi, perché purtroppo è spesso tardi se sono sintomi specifici, perché noi potremmo avere la fortuna che abbiamo una sintomatologia di tipo prostatico ostruttivo ma non necessariamente legata alla neoplasia, e in quel caso la fortuna tra virgolette di fare una diagnosi abbastanza precoce. Se invece vogliamo fare davvero la prevenzione, cioè intervenire sulla malattia quando è in fase iniziale, sì, ed è ancora curabile, sì, il messaggio che va passato alla cittadinanza, certo. ai potenziali pazienti, è che una malattia grave, importante, ma che si può guarire. Come spesso capita in urologia, una parentesi, la parte bella dell'urologia, quello che mi ha appassionato nel tempo, è che noi riusciamo a guarire più del 90% dei pazienti, cioè riusciamo a guarirli, non solo a curarli, la differenza fondamentale. Per, diciamo, per gli ascoltatori, la cura è qualcosa che mi permette di controllare la malattia, la guarigione è una cura che la porta in remissione completa, cioè la zera, cioè la, la fa regredire. Per cui la sensibilizzazione, diciamo che facciamo un discorso inizialmente un po' generale, cioè quando si va dall'urologo, io ai miei pazienti dico sempre che c'è una prevenzione under 20 e over 40. L'under 20 significa dire al paziente che viene e che ha i figli maschi, quando tuo figlio non verrà più seguito dal pediatra, portalo una volta dall'urologo perché lo inquadra e fa lo studio delle problematiche legate alla sua età, verosimilmente e maggiormente la, la fertilità, poi purtroppo ci sono malattie neoplastiche anche in quel caso. E poi c'è l'over 40, cioè quando è che una persona che non ha disturbi è meglio che vada dall'urologo per dire sono venuto per una visita di prevenzione, e qui faccio una parentesi, ho notato con molto piacere che negli ultimi anni è aumentata questo discorso della sensibilizzazione nei confronti della prevenzione, per cui cosa si dice, cosa deve dire il medico di famiglia, che è quello che è la, diciamo, l'anello importante nella, nella catena della sanità, deve dire al suo paziente che ha superato i 40 anni e che ha una familiarità per neoplasie prostatiche, che è bene che cominci a farsi visitare, mentre quello che non ha familiarità ha un rischio, diciamo, comune a tutta la popolazione, non ha un rischio aumentato, e ben può essere sufficiente che vada, diciamo, nella seconda metà della quinta decade, cioè dai 45 anni in poi. Quando si va dall'urologo, l'urologo inquadra il paziente, perché sfortunatamente noi non abbiamo una etichetta sulla fronte che ci dice se abbiamo una prostatite, una neoplasia prostatica, un'ipertrofia prostatica o altro. Per cui c'è, sono degli algoritmi di studio, cioè il paziente va studiato. Come le dicevo prima, come dicevo anche ai nostri radioascoltatori, non c'è una sintomatologia specifica per la malattia, purtroppo. Mentre ci sono altri campi in cui magari di cui parleremo in altre occasioni, dove ci sono dei sintomi molto specifici, per la neoplasia prostatica non c'è sintomatologia specifica. Come tale bisogna seguire degli algoritmi di studio del paziente, che è un algoritmo che vale per tutti i maschietti che hanno superato, io tendo a drammatizzare come avrà sentito nel mio modo di parlare, così proprio per mettere il paziente a proprio agio, sto parlando come se avessi di fronte a me un paziente che è venuto a fare la prevenzione. Per cui chi ha superato i 40 anni viene inquadrato secondo uno schema di sintomatologia che però non è specifico, e dopodiché viene studiato. L'algoritmo dello studio del paziente X, che non ha nessuna particolare familiarità, per cui stiamo parlando di un paziente che, per il quale non abbiamo nessun motivo di sospettare la patologia specifica, prevede tre diciamo, variabili che vanno applicate, tre azioni. La prima azione, ovviamente abbiamo parlato della sintomatologia che però non è specifica, la prima azione è l'esame obiettivo. Esame obiettivo che possibilmente va eseguito con un PSA già pronto. Perché? E questa è un'informazione che può essere utile per chi ci ascolta, perché purtroppo io 9 volte su 10 scopro che al paziente non gliel'ha mai detto nessuno. Qual è l'informazione? Il PSA, che è un allarme generico, poi se vuole entriamo nel particolare per spiegare bene cosa è il PSA.
E la prego di farlo perché è importante. Sì, poi andiamo avanti. Sì.
Con molto piacere. Il PSA è, non è una volta, io le parlo degli anni 90, quando si cominciò ad avere il PSA a disposizione, pensavamo di aver risolto la problematica, perché abbiamo trovato finalmente un marker che ci dice tutto. Purtroppo i marker non ci dicono tutto, i marker ci danno delle informazioni, sono spesso degli allarmi generici, poi parleremo della specificità invece di altri markers. Il PSA non è, e questo è un concetto fondamentale, non è un marker di patologia, ma un marker di organo. Mi spiego. Avere un PSA alto, per fortuna, non vuol dire necessariamente avere un tumore della prostata. Allora, cosa bisogna dire al paziente? Ti farai il PSA a una distanza di almeno 4-5 giorni dall'ultima eiaculazione, perché qualsiasi attività prostatica, attiva o passiva, e vi spiegherò meglio nel prosieguo, può determinare una variazione falsa, iatrogena, come si dice in termine tecnico, del PSA. Cioè, se io ho attività sessuale la mattina dopo faccio il PSA, se io vado dall'urologo e la mattina dopo, che mi visita e la mattina dopo faccio il PSA, se io faccio un'ecografia prostatica transrettale la mattina dopo faccio il PSA, avrò un PSA falsato, okay. Non matematicamente, ma molto probabilmente, per cui avrò un PSA più alto della realtà. Per cui ritorniamo al medico di famiglia dopo i 40 anni o dopo i 45 o comunque entro i 50, fai fare PSA totale libero, importantissimo, perché non si deve fare un marker già decapitato, ma è fatto la valutazione globale del marker. Mi fai fare un PSA totale libero al paziente, lo mandi dall'urologo, l'urologo lo inquadra dal punto di vista anamnestico, gli fa l'esame obiettivo, è quel secondo passaggio fondamentale. L'esame obiettivo non ha mai perso la sua valenza, perché è la prima informazione che noi abbiamo, ci dà dal punto di vista morfologico, organico, in realtà della consistenza della ghiandola, delle caratteristiche della ghiandola, ci dà o no il sospetto che ci sia qualcosa che non va. Terzo parametro fondamentale, l'ecografia prostatica transrettale, perché io devo mettere insieme i tre parametri, PSA, esame obiettivo, che sarebbe volgarmente chiamata per chi non è addetto ai lavori, esplorazione rettale, e l'ecografia prostatica transrettale, perché l'ecografia prostatica sovrapubblica non mi dà informazioni specifici sulla ecogenicità della prostata, perché poi specificherò meglio. Questi tre parametri, se tutti e tre negativi, mi permettono di fare una diagnosi di esclusione di una neoplasia prostatica con un'accuratezza del 95%. E siccome il 5% non è mai diagnosticabile, se poi avremo occasione, entreremo nel discorso, rientra in quel 5% di neoplasie incidentali, cioè che nessuna diagnostica clinica può identificare, ci dà una grossa tranquillità. Se noi togliamo solo uno dei tre fattori, e cioè PSA, esplorazione rettale o ecografia prostatica, la nostra accuratezza diagnostica di esclusione scende al 45-50%. E si comprende bene come sia fondamentale, certo, avere tutto. E certo. Perché l'ecografia ci dice qualcosa? Ma hai già visitato il paziente, a che ti serve? L'esempio che possiamo fare al nostro paziente: ma te vai dal cardiologo, il cardiologo ti ausculta il cuore, ti fa l'elettrocardiogramma e poi magari ti chiede anche l'ecocardiogramma, perché ha bisogno di integrare le varie componenti. Cioè, cosa avremo? Noi avremo un'integrazione tra il reperto palpatorio, cioè la consistenza della ghiandola, la regolarità della ghiandola, la presenza o meno di noduli, e la ecogenicità della ghiandola, perché torniamo a quei famosi anni 90 in cui cominciavamo a fare il PSA e le ecografie. Noi all'epoca non conoscevamo bene la ecografia e pensavamo che alcuni tipi di immagine fossero patognomonici o sospetti per neoplasia. Invece si è visto che in realtà sono altri tipi di immagine, cioè le lesioni, questo per quando il paziente leggerà l'ecografia, la presenza di lesioni ipoecogene, sono quelle sospette. A questo punto, per andare a una pratica comprensibile, se io ho un PSA elevato, ho una visita che mi dice che c'è un nodulo sospetto, e se all'ecografia in quella stessa zona, parentesi, è importante che l'urologo sappia leggere le immagini dell'ecografia, non basta il referto è il parere del collega che ha fatto l'esame, che sarà bravissimo, ma l'urologo ha bisogno di vedere le immagini e confrontare quelle immagini col proprio reperto obiettivo. Per cui PSA alto, aria o nodulo sospetto nella prostata, in quella stessa zona c'è una lesione ipoecogena, e a questo punto il sospetto diventa davvero molto concreto e si va avanti con la diagnostica, che poi magari nel corso della nostra chiacchierata approfondiremo.
Okay.
Se invece, un'ultima precisazione che può essere utile per l'ascoltatore, certo, se io in quella zona dove sento un nodulo trovo una lesione non ipoecogena, cioè scura, ma trovo una lesione iperecogena, cioè bianca, che mi dice che quella è una calcificazione o un'area di fibrosi, io a quel punto do una significatività maggiore al reperto obiettivo, c'è un'area di aumentata consistenza ma non è un'area sospetta per tumore, e viceversa, io non ho sentito nulla in quella zona ma l'ecografia mi dice: bada, c'è qualcosa che si vede, cerca di capire se è importante o meno.
Perfetto, la fermo qua perché se no non possiamo, cioè è talmente chiaro qua, quello che dice, io la stavo ascoltando a bocca aperta, ma allora Alessandro, una domanda per il dottor De Paola.
Sì, intanto volevo aggiungere alcune cose per far capire un pochino agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. In realtà il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, per cui non è una patologia infrequente, ma è frequentissima e molti casi non vengono diagnosticati perché in realtà ha un andamento indolente, per cui in realtà noi sottostimiamo quello che in realtà è presente nella popolazione. Per farvi capire, rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. E per anche capire meglio che cosa accade nel nostro paese, ogni anno ci sono più di 36.000 nuovi casi. Quindi, come vediamo, è una patologia che ha un'importanza molto spinta nell'ambito delle malattie oncologiche. C'è anche da dire che, però, come diceva il dottor De Paola, la guaribilità e diciamo di questa patologia è cresciuta in una maniera incredibile negli ultimi anni, proprio con nuove linee terapeutiche, nuovi farmaci, nuovi approcci e soprattutto nuovi percorsi. Quello che mi è piaciuto molto che nella sua così presentazione della patologia è proprio il concetto di protocolli diagnostici, nel senso che il medico deve avere ben chiaro che cosa andare a cercare, in questo caso il medico specialista urologo, e soprattutto come andarlo a cercare e non lasciare scoperto nessun percorso che possa in qualche modo darci poi, fuorviarci. Anche perché, e questo è un discorso che faremo anche per altre patologie, quello che è complesso in medicina è la diagnosi differenziale, perché molte patologie hanno dei sintomi analoghi, poi facendo una buona anamnesi, quindi interrogando bene il paziente su come si sviluppano questi sintomi, sulla periodicità e mille altre cose che noi dobbiamo in qualche modo acquisire, si possono differenziare, però spesso la complessità, e vengo alla domanda che gli volevo fare, è proprio quella di differenziare. Ora, noi abbiamo alcune tra le patologie più importanti della prostata, sono sicuramente il tumore, sicuramente l'ipertrofia prostatica benigna e sicuramente la prostatite. Come si differenziano queste patologie quando un paziente va dall'urologo? E che cosa dobbiamo fare per accorciare i tempi di diagnosi e non aspettare facendo delle prove empiriche che spesso non portano a nulla?
Ok, allora io ragazzi intanto vi ringrazio perché siete di una chiarezza veramente, veramente importante per noi pazienti avere a che fare con delle persone che hanno, come dire, ci spiegano così nel dettaglio le cose. Allora io però, caro dottor De Paola, avevo già pronte una gragnuola di domande. Allora, la prima. Lei ha detto c'è un 5% di patologie che non vengono scoperte perché sono silenti, perché non si riesce, si chiamano sfiga questo 5%, però esiste anche una possibilità molto molto remota che non si riesca a cogliere immediatamente l'evidenza di una patologia che poi in realtà poi in seguito sarà scoperta. Ma l'altra cosa che le domando, perché la maggior parte delle persone pensano che le posso dire, avere un problema prostatico tipo di urinazione notturna sia uno dei sintomi da tenere sotto osservazione, perché potrebbe essere, come dire, allarme per quanto riguarda una patologia più importante. E questa però nella maggior parte dei maschietti, voi due siete maschietti, io sono femminuccia, ma insomma conosco quale può essere questo tipo di problema, viene visto come oddio, allora ho qualche qualche cosa la prostata. Visto che non tutto è tumore, qualche altro tipo di problema però può esserci, dottor De Paola. Allora, cerchiamo di chiarire ai nostri ascoltatori quali sono realmente i campanelli d'allarme che possono, ecco, anche tramutarsi in un'immediata corsa dall'urologo. Non tanto per un discorso tumorale, ma anche per altri tipi di patologie. Allora, raccontiamo un po' ai nostri recalcitranti maschietti, perché come voi ben sapete non tutti gli uomini amano parlare delle loro parti intime, però ci sono delle cose da tenere sotto osservazione. Ce le può elencare un po', non solo per la patologia tumorale, intendo, dottor De Paola?
La prima cosa che voglio sottolineare è quello che diceva la dottoressa Polidori, che mai così vera fu un'affermazione. Il paziente 4 volte su 5 viene dall'urologo perché ce lo porta la moglie, perché la moglie e la donna sono sensibili alla prevenzione e riescono a convincere il marito a fare la stessa cosa, per cui a venire da noi. Per cui è quello importante, cioè andare per prevenzione o per i minimi sintomi. Mi riallaccio a quello che diceva il dottor Lembo, e cioè sul discorso della diagnostica. Noi non abbiamo, anzi faccio un passettino indietro, noi abbiamo avuto nella storia della medicina un famoso internista che si chiamava Condorelli, il cui allievo Magrassi fece un libro che si chiamava di fisiopatologia medica, cioè ci spiegavano che se noi conosciamo la fisiologia e la patologia possiamo fare tutte le diagnosi, e come tale qual è il discorso? Una buona anamnesi mi permette di fare quasi già la diagnosi. Ecco, è sempre vero, quasi sempre vero, nel tumore della prostata purtroppo è meno vero. Perché, e qui mi riallaccio alla sintomatologia, l'altra domanda che era stata fatta, il tumore della prostata non ha una sintomatologia specifica, tutt'altro. Come dicevo nella nostra, diciamo, nell'inizio della nostra chiacchierata, alle volte il paziente viene da noi con una sintomatologia di tipo ostruttivo, cioè funzionale, cioè benigno, e magari alberga un tumore della prostata che sta lì nascosto e sta, diciamo, certo, vivacchiando da mesi o da anni, per cui purtroppo la sintomatologia non ci aiuta, ma la sintomatologia, se non facciamo la prevenzione, ci deve spingere ad andare dall'urologo, e qui arrivo all'altra domanda, perché la sintomatologia ci può far sospettare la presenza di altre problematiche benigne ma funzionali e come tale molto importanti. E a cosa ci riferiamo in particolare? La meno importante, la prostatite, cioè la prostatite è l'infiammazione della prostata, che troppo spesso, diciamo, il paziente viene etichettato come prostatitico così per partito preso, diciamo così, dai, perché la sintomatologia e la clinica della prostatite è specifica, e se non è una prostatite batterica, cioè da infezione, 9 su 10 è dovuto a un disturbo funzionale, cioè menzionale, e mi riallaccio a quello che diceva la dottoressa, il paziente urina male perché c'è una patologia benigna che si chiama ipertrofia prostatica, o ha una patologia cervico-uretrale, mi spiego, il collo della vescica è il rubinetto del nostro serbatoio che si chiama vescica. Se quel rubinetto si apre e si chiude male, mi crea questa patologia ostruttiva, cioè non mi fa urinare bene e compaiono i sintomi. Volte è dovuto solo a una disfunzione cervicale, cioè del collo vescicale, molto spesso a un'ipertrofia prostatica benigna, cioè un accrescimento benigno delle ghiandole, ancora più spesso a tutte e due. Per cui diciamo che la sintomatologia mi deve spingere ad andare dall'urologo, non perché necessariamente c'è un tumore, ma perché è un problema che si può risolvere, e se preso in tempo, diciamo, precoce, si può risolvere con la farmacoterapia. Se la farmacoterapia arriva tardi o non funziona, purtroppo c'è la chirurgia, che però è mini-invasiva. Per cui la cosa importante, come in tutta la medicina, è la tempistica. Okay, e ritorno al discorso della dottoressa, cioè se hai un disturbo non aspettare ad arrivare che urini goccia a goccia, tanto per essere chiari, ma se hai un getto urinario che nel tempo va calando, e non ti devi giustificare dicendo non ho più 20 anni, perché l'età non è matematicamente associata al peggioramento del mito, cioè della menzione, cioè di come si fa l'urina. Mm-hmm. L'età, se io non ho una ipertrofia prostatica e non ho una patologia cervicale, io anche se ho 60 o 70 anni, la pipì la devo fare ancora bene. E cosa fondamentale, oltre a farla bene, devo vuotare completamente la vescica, perché il problema è quello che se io vuoto male la vescica, nel tempo si danneggia la vescica e questa sofferenza della vescica può arrivare a problematiche anche renali, che per fortuna oggi non vediamo più, ma una volta vedevamo dei pazienti che avevano delle vesciche che arrivavano a contenere litri di urina, che portava a una sovradistensione delle vie escretrici, a dei reni che soffrivano, si arrivava all'insufficienza renale. Qui rientriamo
Addirittura,
nella storia della
certo.
medicina, perché sì, è una cosa incredibile. Oggi è capitato a me personalmente di avere dei pazienti che avevano 3-4 litri di urina in vescica e che pure loro dicevano: beh, ma che problema c'è? Urina un po' più spesso, capisce? Si tende a sottovalutare. Andando al discorso del tumore incidentale, viene definito proprio così, incidentale. Cos'è il tumore incidentale? Noi facciamo uno screening nel paziente che viene da noi per prevenzione o perché c'è una sintomatologia e verifichiamo, confermiamo o meno la patologia funzionale, ma prima cosa che noi dobbiamo fare è escludere la presenza di un tumore. Come dicevo prima, visita, PSA ed ecografia prostatica mi danno un'accuratezza di diagnostica di esclusione del 95%. Ma perché c'è quel 5% che non si
Che
trova?
sfugge.
Perché è come se, non è che sfugge, che sono molto spesso sono delle neoplasie silenti, dormienti, che noi quando le evidenziamo, quando andiamo a operare il paziente per la patologia benigna, cioè per l'ipertrofia prostatica, gli rimuoviamo questo tessuto che si chiama adenomatoso, cioè questo tessuto in più, per fare un esempio, corrisponde al fibroma uterino della donna, tanto per capirci,
Ma
per cui il
certo.
tumore è benigno. E in quella valutazione istologica viene trovato la presenza di delle alterazioni di tipo istologico che di solito sono di tipo poco aggressivo. C'è una classificazione in gradi, diciamo che questo è il primo grado, tra 1 su 5, diciamo, e che oggi si sta addirittura cominciando a considerare non più neoplasia, cioè aspetto di tipo neoplastico, comportamento non neoplastico, che deve essere però in percentuale bassissima. Perché? Perché significa che effettivamente è una patologia di queste clinicamente non significative. E poi sulla base dell'istologia di queste caratteristiche si fa la considerazione post-operatoria. Dobbiamo specificare però che purtroppo alle volte troviamo della malattia aggressiva e diffusa. E a quel punto il paziente mi dice: ma come? Ho fatto il PSA, ho fatto la visita all'urologo e non ha sentito niente, ho fatto l'ecografia e l'ecografia non ha visto nulla. Perché io ho questa malattia? Perché si spiega? Perché ci sono delle neoplasie prostatiche che si chiamano forme spreading, cioè sono delle forme che non si aggregano in noduli, ma sono diffuse. Come tale non se ne apprezza la consistenza e non si vede all'ecografia. Allora ci si può chiedere: ma il PSA a cosa serve? Beh, c'è una parte di neoplasie, quelle purtroppo più aggressive, che possono avere un PSA normale. Arriviamo fino al 30%, cioè il PSA alto sicuramente mi serve come allarme, ma non è l'unica cosa. Perché? Perché, come dicevo, la malattia molto aggressiva si è così indifferenziata, cioè ha così perso le caratteristiche della cellula prostatica normale, che addirittura il PSA non è elevato. E qui io penso che possa essere utile, poi la dottoressa valuterà se lo è o meno, una precisazione. Il PSA che cos'è? È una glicoproteina che è presente nella membrana delle cellule prostatiche, nelle cellule prostatiche, e che, sembrerà strano, ma è proprio così, è maggiormente presente nelle cellule normali rispetto a quelle neoplastiche. E dice: ma allora perché nelle cellule neoplastiche cresce? Perché nelle cellule neoplastiche va in circolo, mentre nelle cellule normali non va in circolo. Come tale, qual è il discorso? Che questo PSA, se potrebbe non essere particolarmente elevato, in malattie così indifferenziate, che si sono così discostate dalla caratteristica cellulare iniziale, che addirittura non ne producono quasi o poco. E lì
Certo.
entriamo nelle diagnostiche differenziali davvero difficili. E lì è il discorso dell'incidentale. Mi trovo un incidentale che però non è una malattia di basso grado, a basso rischio, ma invece è una malattia molto aggressiva, ad alto rischio. A quel punto io mi trovo una ghiandola quasi completamente permeata da una malattia che ancora non si è aggregata in noduli e come tale è diffusa e sparsa, ma è sotto forma cellulare più che nodulare. Non so se
No,
ho detto tutto, mi dica se.
no, no, beh, a parte che non saprei che cosa può aver omesso perché non sono appunto, non sono
No,
un.
ho le domande, no, ho le domande.
No, le domande adesso
So,
tocca ad
so.
Alessandro, adesso tocca ad Alessandro. Io ne ho un'altra in serbo, ma a questo punto, siccome stiamo andando molto spediti anche verso la fine di questa trasmissione, perché sono già 30 minuti che stiamo parlando, comunque me la riservo come diciamo domandone delle 100 pistole finale. Vai, Alessandro.
Sì, no, io direi che questa puntata va bene così, nel senso che abbiamo un pochino aperto tutti i file del problema
Esatto.
e faremo un'altra puntata sulla terapia e su come bisogna in qualche modo comportarsi. Però ci sono due aspetti che secondo me devono essere un pochino detti. Che sono la risonanza magnetica multiparametrica, che non è una parolaccia, ma si definisce così, e chiederei al dottor De Paola di spiegarci quando va fatta e perché va fatta e che informazioni ci dà in più rispetto all'ecografia di cui abbiamo parlato poco fa. E poi un altro aspetto importante è la familiarità. Diciamo subito che rispetto alla familiarità un tumore così frequente è un po' difficile da definire perché quasi in tutte le famiglie ci sta un uomo con un tumore prostatico. E al di là di quello però si è visto che lo studio di alcune mutazioni di alcuni geni come per esempio il BRCA1 e 2 o altre patologie diciamo genetiche come la sindrome di Lynch in cui ci sta un tumore diciamo del colon che in quel caso sappiamo bene essere ereditario. Questo lo cito soltanto per fare un esempio. Queste situazioni possono aumentare il rischio di cancro della prostata, per cui con anche la diffusione del genetista sempre di più in tutte quante le divisioni di oncologia e quindi chiaramente uno studio più capillare dal punto di vista genetico dei nostri pazienti, noi possiamo arrivare a capire un pochino anche il rischio come può essere aumentato o meno. E volevo chiedere al dottor De Paola se ci dice qualcosa sulla risonanza magnetica e anche sulla biopsia prostatica, perché i pazienti hanno una paura terribile,
È
però
vero.
insomma lui che è il tecnico probabilmente ci può dire quando va fatta, come va fatta e tutto sommato che è una metodica, sì è cruenta, ma non è così drammatica.
E il dottor Lembo, quale esperto del settore, ha messo il dito nella piaga, se vogliamo chiamarla così, e cioè qual è la procedura da seguire? E qui ci sono alcuni, diciamo, particolari da sottolineare importanti. Partiamo dalla fine, la biopsia prostatica. Molti dicono: c'è un sospetto, faccio la biopsia prostatica. Non va bene. La biopsia prostatica è affidabile solo se è positiva. Per cui la biopsia prostatica non viene fatta, non deve essere fatta per escludere la neoplasia, ma per confermarla dopo un percorso diagnostico molto preciso. Perché cosa si è visto, tra l'altro? Statisticamente parlando, quasi il 50% adesso, fino a un po' di tempo fa anche di più, delle biopsie prostatiche vengono negative. Allora, qualcuna è perché non è stato centrato il nodulo, ma altre perché non andavano fatte. Tra l'altro, la biopsia prostatica deve essere eseguita tramite un controllo ecografico transrettale. E qui poi magari nelle prossime puntate entriamo in questo argomento che è abbastanza spinoso ultimamente. Per cui algoritmo. E risonanza nucleare. La risonanza nucleare deve essere necessariamente multiparametrica. Oggi si tende a fare per motivi economici quella biparametrica per risparmiare tempo, per risparmiare denaro, ma non è affidabile come la multiparametrica, perché ci dà una serie di valutazioni, anche di tipo funzionale, tra virgolette, di quel tessuto che andiamo a studiare. La risonanza multiparametrica, anche lì abbiamo la classificazione che si chiama PIRATS, che è una classificazione in cui il radiologo, sulla base delle risultanze dei vari componenti della risonanza, ovviamente è necessariamente con mezzo di contrasto, se no non è una multiparametrica, lui ci dice: attenzione, ho visto delle immagini che hanno un fattore di rischio X che va da 1 a 5 secondo questa classificazione PIRATS. Per cui qual è l'iter diagnostico? la clinica, per cui l'abbiamo visitato, abbiamo fatto l'ecografia, abbiamo un PSA sospetto. Escludiamo che questo PSA sia un aumento spurio, come vi spiegavo, è un marker d'organo non di patologia, cioè che non abbiamo un PSA un po' elevato perché il paziente urina male, perché c'è una prostatite o perché c'è un'infezione. Escluso questo discorso, entriamo nel caso in cui invece abbiamo un bel sospetto. Allora non si parte subito con la biopsia, ci stanno i markers di secondo livello, ne esistono tanti. Come parlavamo prima, degli Stati Uniti ce ne sanno una batteria infinita. Noi in Italia ne abbiamo tre disponibili che sono molto validi: il PHI, il PCA3 e quello che si ha recentemente, che è il più sensibile di tutti, si chiama Select MDX. Cioè è un test che si fa sulle prime urine mitte, cioè eliminate e evacuate dalla vescica subito dopo un massaggio prostatico. Test che si basa su un test, è un test alla PCR, cioè la policromatografia, che valuta le componenti della presenza dell'RNA messaggero, che può essere collegato alla presenza di una neoplasia. Nell'algoritmo, sempre di algoritmi parliamo, di questo test si mette dentro le dimensioni della prostata, il PSA, l'obiettività e questo test, e tutti insieme ci dà una cosa che gli altri due test, PHI, PCA3 e nemmeno PSA ci danno, cioè la possibilità di escludere la presenza di una neoplasia in base alle risultanze. Mi spiego meglio. Il Select MDX viene espresso come NPV, che vuol dire Negative Predictive Value. Mi dice proprio: se tu fai la biopsia a questo signore, la possibilità che tu non trovi la neoplasia è del 90, del 95, del 99, e allora io sono tranquillo che non gliela devo fare, perché abbiamo parlato del 95 come incidentale, per cui parliamo di una malattia che non è clinicamente significativa nella maggior parte dei casi. Se mi dice, guarda che 50% puoi trovare la neoplasia, abbiamo un'ulteriore conferma che dobbiamo andare avanti. Lì entra la risonanza. Perché? Perché la risonanza mi dice, uno, se vede qualcosa. Due, se vede qualcosa sovrapponibile all'ecografia e alla visita. Io, urologo, che vado a fare la biopsia a questo signore, devo mettere insieme tutte le informazioni. Oggi, diciamo, si tende a fare la fusion biopsy, che praticamente a noi ormai oggi si parla sempre solo di intelligenza artificiale, abbiamo dimenticato quella naturale. Per cui ci affidiamo a una macchina che mette insieme le risultanze dell'ecografia, le risultanze della risonanza, e dice a chi fa la biopsia, fa la biopsia in quella zona. Ma, e qui va precisato, oggi si parla molto di queste fusion biopsy, però tutti gli studi seri fatti in giro per il mondo dicono che non basta fare la biopsia nella zona identificata da questo processo, da questo algoritmo. Comunque va fatta la biopsia di stadiazione di tutta la prostata. Ergo, devi saper leggere l'ecografia, deve avere un'ecografia fatta bene, e poi quando fai la biopsia la devi fare. Mi fa piacere che la dottoressa abbia compreso il mio messaggio appieno con questa sua, suo sorriso.
Certo, come dire, è evidente che dall'altra parte ci deve essere qualcuno che ci capisce, perché sennò siamo proprio siamo nei guai fino al collo.
Esatto.
Allora,
a quel punto io chiudo il discorso, se vuole, se no lo rivediamo un'altra volta.
No, chiude il discorso, perché poi io ho un'ultima domanda da farle e chiudiamo per questo giro e questa prima puntata, diciamo, su questo argomento.
Per cui biopsia viene fatta con guida transrettale, quella più tranquilla è la transperineale, perché è minore il rischio di infezione, perché la transrettale, che era più diffusa prima, ovviamente aveva un maggior rischio di infezione, e a quel punto si fa un mapping, si chiama così, cioè una specie di planimetria completa della prostata, facendo più prelievi sulle zone sospette, ma facendo prelievi anche nelle altre zone, perché come dicevo prima ci può essere una neoplasia che non è aggregata in noduli. E la familiarità la lasciamo per la prossima volta?
Direi di sì, perché Alessandro, se apriamo anche questo capitolo, al di là del fatto che c'è un'intera altra puntata che dobbiamo mandare avanti, perché questo secondo me abbiamo appena elevato la pelle,
sì, esatto,
superiore di questo argomento,
sì,
però io ho una domanda comunque. Lei all'inizio di questa trasmissione, quindi ormai stiamo parlando di quasi 50 minuti fa, Abbiamo detto che comunque adesso il tumore della prostata ha delle ottime cure e quindi ha anche delle ottime possibilità di soluzione. Ci dà qualche dato su questo, giusto per chiudere l'argomento? Insomma, il tumore della prostata è ancora un tumore che può fare veramente paura o lo stiamo affrontando dal punto di vista medico in maniera importante? Quindi i dati ci dicono che comunque è diciamo una patologia che può essere anche curata.
Allora, il primo messaggio è che noi non dobbiamo mai avere paura, perché la paura ci fa muovere in modo irrazionale. Noi dobbiamo essere preoccupati di una diagnosi non infausta, diciamo così, non piacevole, ma dobbiamo canalizzare la nostra ansia in un'azione positiva, e cioè dobbiamo agire. Il tumore della prostata, a cui ritorniamo all'inizio, è guaribile. Se diagnosticato in fase iniziale, cioè nei primi stadi della malattia, quando siamo ancora a livello di un piccolo nodulo, meglio, perché dobbiamo distinguere tra lo stadio della malattia e il grado della malattia. Lo stadio è lo stato d'avanzamento, il grado è le caratteristiche biologiche, cioè è più o meno aggressivo, lo vediamo con l'istologia. Per cui, ovviamente, piccola neoplasia, possibilmente non aggressiva, con varie terapie, oggi esistono anche terapie focali, noi riusciamo a guarirla. Però rimanendo sempre, mantenendo il messaggio che è una malattia che ha una storia naturale lunga, per cui non è che io mi sono operato la prostata o ho fatto la radioterapia o ho fatto una terapia focale, vengono considerato guarito e me ne dimentico. Devo essere seguito per tanti anni perché il cut-off, cioè il periodo a rischio della malattia, sono almeno 10 anni. E qui diamo un altro messaggio. Oggi come oggi, comunque, anche con una malattia abbastanza avanzata, se non troppo avanzata, noi abbiamo una possibilità di cura che ci prolunga la sopravvivenza di tanti e tanti anni. Però c'è questo decimo anno che è un momento in cui la malattia può dare delle sue altre, diciamo, fare le bizze, diciamo così. E come dare dei dati statistici? È difficile dare dei dati statistici generali. La valutazione va fatta caso da caso, gradazione, istologia, biopsia, scusi, biologia e avanzamento della malattia. Cioè ogni malattia ha la sua storia. Io ho un paziente con un grado basso. Altra parentesi, il grado basso oggi tante volte si tende anche a non trattare, cioè ci sta quella che si chiama active surveillance, cioè ti seguo, ti controllo e ti opero solo se la malattia vira, se cambia. Per cui il discorso è così ampio che mi riallaccio a quello che diceva il dottor Lembo, sulla prostata, se posso dare un'idea, ci vorrebbe ben più di una puntata,
Ma
perché il
senz'altro.
discorso è così ampio che davvero non si finisce. Comunque il messaggio per il paziente qual è? Diagnosi precoce, terapia radicale, guarigione quasi certa. Con
Perfetto.
il caveat, come si suol dire, che però non mi devo dimenticare che io ho avuto una malattia che non era un raffreddore. Anche se vengo considerato guarito, io dovrò fare dei controlli, diciamo, seriati, che all'inizio saranno un po' più frequenti e dopo diventeranno più lassi. Ma partendo dal presupposto, e torniamo alla fase iniziale, che anche il paziente che non ha nulla si deve controllare una volta l'anno, a maggior ragione un paziente che è stato curato e guarito per la neoplasia si deve controllare un pochino più che una volta l'anno.
Molto molto
Non so se
chiaro,
questo
ma
ti può.
chiarissimo, dottor De Paola. Allora, io ringrazio, la ringrazio infinitamente di essere stato qui con noi per questa prima di una lunga serie di puntate che dedicheremo appunto alla questione urologica nelle sue più ampie, diciamo, specificità. Ringrazio a questo punto anche gli ascoltatori che ci hanno sollecitato su questo argomento perché è vero, è reale, è una cosa non solo di grande interesse, ma che effettivamente ha mille sfaccettature che devono essere tutte quante, come dire, evidenziate e nello stesso tempo approfondite. Ringrazio Alessandro, che è stato particolarmente silente questa volta, ma il dottor De Paola, d'altra parte, ha travolto entrambi con col suo eloquio e con le sue spiegazioni chiare. E vi diamo appuntamento a questo punto, a una prossima trasmissione in cui chiariremo la seconda parte, in particolare di questo argomento, che riguarda come si cura il tumore alla prostata, perché abbiamo capito che cos'è, diciamo, quali sono le avvisaglie per poterlo, come dire, andare a trovare, che cosa si può fare o non si può fare quando si hanno determinati tipi di sintomi, ma adesso poi nelle prossime puntate chiariremo come si cura e come se ne esce. Allora, grazie di essere stati con noi in questa nuova puntata del Medico di Famiglia. Saluto il dottor De Paola e lo ringrazio, gli auguro una buona giornata. Di nuovo con noi quanto prima, dottor De Paola, grazie veramente.
Grazie a lei per l'invito, grazie a dottor Lembo per le sollecitazioni molto acute e spero di essere stato utile in questa opera di informativa per i nostri ascoltatori.
Senz'altro lo sarà anche di più la prossima puntata. Alessandro, grazie, e che dici? È stata una bellissima puntata. La prossima puntata credo che la tua parte sarà anche importante, ok?
Io penso di sì, oggi era molto importante, avevo interesse comunque sicuramente a far parlare lui, perché lo specialista in urologia è lui, e perché spesso ci sono, non lo abbiamo detto ma in realtà lo possiamo dire adesso, lo sveliamo alla fine, spesso ci sono anche delle vedute un po' diverse su alcuni aspetti, soprattutto diagnostici, e avevo tutto l'interesse proprio che lui chiarisse bene il percorso da fare, le attenzioni da avere e soprattutto desse ai pazienti delle idee molto chiare, come ha fatto, proprio su come comportarsi di fronte a questa patologia. Per cui io saluto i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento ad una prossima puntata in cui affronteremo invece l'aspetto della terapia di questa importante patologia.
Mi raccomando tutti quanti, se questa puntata la potete risentire in podcast, se eventualmente vi siete perso qualche passaggio che ovviamente è di vostro interesse. E ancora un saluto da Elena Polidori e alla prossima puntata del Medico di Famiglia, martedì prossimo alle 18. Un caro saluto.